File 19. Capitolo 4. La resistenza culturale nel ghetto di Varsavia. Emanuel Ringelblum, storico del ghetto di Varsavia. Al momento dello scoppio della guerra nel 1939, Emanuel Ringelblum era già uno degli esponenti più in vista tra i giovani storici ebrei polacchi. Egli era stato uno studente dell'Università di Varsavia, dimostrando un forte interesse per la storia dell'ebraismo, di cui si propose di diventare uno dei massimi studiosi per contribuire a combattere l'ideologia antisemita diffusa in Polonia. La sua ricerca fu indirizzata a mettere in luce i punti di contatto tra il mondo dei non ebrei e quello degli ebrei, a dare un significato all'origine e alle ragioni di un rapporto che gli ebrei sostenevano esistesse, mentre i polacchi preferivano ignorarlo. Per questo motivo, per un giovane studioso di origini ebraiche, cercare di inserirsi all'interno dell'elite culturale polacca non era di certo un compito semplice. Egli si trovò quindi nella condizione di dover scavalcare un muro eretto per mantenere volontariamente separate le due culture. Nel 1925 fu fondato lo IVO, Istituto Scientifico Yiddish, che ebbe inizialmente come sede Vilna in Lituania. L'istituto divenne il luogo di incontro delle più illustri personalità tra gli storici ebrei polacchi. Questi studiosi erano convinti che esistesse un profondo legame tra la storia presente e passata degli ebrei d'Europa orientale e che questo legame dovesse essere analizzato attraverso la lingua Yiddish. Essa avrebbe consentito di ampliare il campo di indagine sulla vita sociale e culturale della comunità ebraica. Uno dei principali obiettivi dei ricercatori riuniti attorno allo IVO fu di ridimensionare la visione pessimistica che gli ebrei avevano di se stessi e del loro presente. Il centro più fiorente degli studi sulla storia polacca non era però Vilna, bensì Varsavia, dove si stabilirono diversi studiosi intenzionati a garantire un collegamento tra le due culture. Anche per Ringelblum lo studio della storia era necessario per capire e indagare le vicende del presente attraverso le azioni del passato. Essa costituiva inoltre uno strumento mediante il quale rispondere agli attacchi mossi contro gli ebrei, colpevoli, a detta di molti, di voler insediarsi all'interno della società nazionale polacca per corromperla. L'origine di queste accuse scaturiva probabilmente proprio dall'assenza di un punto di collegamento tra la cultura ebraica e quella polacca, mancanza che non faceva altro che aumentare la distanza tra i due popoli. Il disinteresse nel cercare di arrivare ad una compenetrazione dell'uno nell'altro fu avvertito come il sintomo di una frattura insanabile tra le due culture. Fu compito degli studiosi ebrei di mettere in luce la complessità della loro comunità, affinché essa non fosse considerata dai polacchi unicamente come una casta indifferenziata, ma al contrario fosse ritenuta parte integrante della storia e della società polacca. Gli ebrei, secondo Ringelblum, avrebbero per prima cosa dovuto preservare la propria identità nazionale e non accontentarsi di essere riconosciuti come una minoranza all'interno dello Stato polacco, da cui comunque prendevano origine. L'opinione della maggior parte dei polacchi era di non ritenerli al pari di una nazione, ma soltanto una comunità religiosa. Per questo motivo era necessario indagare sulla storia del popolo ebraico e dimostrare che la società polacca sbagliava. L'intento che Ringelblum si propose fu dunque di dimostrare che il popolo polacco e quello ebraico erano imprescindibilmente legati tra loro e che, di conseguenza, le loro culture non potevano essere studiate separatamente. Le comunità ebraiche, dal canto loro, avrebbero dovuto compiere lo sforzo di ricoprire la propria storia locale, che poteva essere studiata non solo consultando gli scritti degli specialisti, ma anche attraverso i documenti redatti dalla gente comune. Nonostante lavorasse al di fuori del campo accademico, non potendo contare sui finanziamenti che le università in genere mettevano a disposizione degli studenti polacchi, Ringelblum portò avanti con tenacia il suo lavoro, ponendosi di continuo nuovi obiettivi e acquisendo con il tempo sempre maggiore sicurezza in se stesso. Sin dall'inizio, egli ebbe chiaro il suo obiettivo finale: coinvolgere tutte le comunità ebraiche affinché tutti fossero in grado di scrivere la propria storia. Negli anni 30 Ringelblum aveva lavorato all'interno del JDC, Joint Distribution Committee, un'organizzazione umanitaria e di mutuo soccorso americana che si occupava di elargire finanziamenti per aiutare gli ebrei europei. In Polonia l'organizzazione fu diretta dal 1926 al 1939 da Isaac Gitterman. Questi si dimostrò, sin dall'inizio del suo lavoro, una persona molto innovativa. Istituì dei fondi per erogare prestiti gratuiti destinati agli ebrei più poveri. Questi prestiti gratuiti furono di grande aiuto per garantire la sostenibilità economica alla comunità ebraica, poiché gli ebrei non potevano richiedere prestiti da fondi governativi o da istituti finanziari. Gitterman creò anche un dipartimento, il Landsmanstaffen, che coordinava i fondi inviati in Polonia da ebrei che ora vivevano all'estero in aiuto ai più poveri. Egli rappresentò per Ringelblum un modello da seguire. Il suo esempio gli fece capire la differenza che intercorreva tra l'opera del mutuo soccorso e il concetto di filantropia tradizionale. Il mutuo soccorso, a differenza della filantropia, riusciva a coinvolgere gran parte della comunità stimolando l'aiuto reciproco tra i suoi membri e preservando alto il morale e l'identità nazionale, mentre al contrario la filantropia tendeva a tralasciare questi aspetti. Nel 1938 Gitterman affidò a Ringelblum, come primo incarico, una difficile missione: organizzare i soccorsi a favore di migliaia di profughi ebrei che i tedeschi avevano ammassato a Zbaszczyn dopo averli cacciati dalle loro terre e spinti verso la frontiera della Polonia. Questo episodio mise in buona luce Ringelblum, che si dimostrò un ottimo organizzatore, contribuendo da un lato ad accrescerne la fama all'interno del JDC, dall'altro a fargli acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità. Inoltre stimolò l'atteggiamento degli ebrei polacchi che risposero con grande generosità all'appello di raccogliere denaro a favore degli esuli. A dimostrazione di come i ruoli si fossero invertiti, furono gli ebrei più poveri a prestare aiuto per assistere altri sventurati. All'interno del campo, Ringelblum convinse poi i profughi a rilasciare delle interviste sull'esperienza vissuta. Questo lavoro al JDC gli fece maturare la consapevolezza di quanto il supporto morale potesse costituire una componente fondamentale per andare avanti e affrontare le difficoltà. Ne trasse una forza alla quale egli stesso si richiamò per resistere alle avverse situazioni in cui la guerra lo avrebbe condotto. Quando nel settembre del 1939 Varsavia fu occupata dai nazisti e cominciò l'esodo dell'intelligenza polacca, Ringelblum prese la ferma decisione di restare nella capitale, arruolandosi all'interno della LOP e dimostrando così di possedere molto coraggio e altruismo. L'assedio della capitale terminò il 28 settembre 1939. La città era devastata e da lì a poco non tardarono a essere diffuse le prime disposizioni contro la popolazione ebraica. La situazione generale era fuori controllo. Bande di saccheggiatori si aggiravano tra le abitazioni per svuotare gli appartamenti e impossessarsi di tutto quello che trovavano. Allo Judenrat, guidato da Adam Cherniakov, fu affidato dai tedeschi il reclutamento del maggiore numero di ebrei per il lavoro coatto all'interno di campi adibiti appositamente a quello scopo. A pagarne le conseguenze furono gli ebrei più poveri. Alcuni si presentarono persino volontariamente alla selezione, ignari del destino al quale sarebbero andati incontro. Il 12 ottobre 1940, giorno di Yom Kippur, giorno dell'espiazione, agli ebrei fu intimato di preparare tutti gli effetti personali e lasciare le proprie abitazioni per essere trasferiti all'interno di un ghetto istituito in una zona apposita di Varsavia. Va qui segnalato che i tedeschi, come racconta Mary Berg nel suo diario, adottarono duri provvedimenti contro la comunità ebraica proprio in occasione delle ricorrenze religiose del calendario ebraico, per rimarcare la condizione di impotenza nella quale essi si trovavano. All'interno del ghetto, gli ebrei percepivano da subito la loro condizione di reclusi. Essi non potevano uscire e ciò rappresentò in primo luogo un duro colpo per la loro economia. Molti erano proprietari di botteghe e gestivano attività che si trovavano all'interno della città, dalla quale furono separate con la costruzione di un muro che divideva la zona del ghetto da quella denominata ariana. La fame fu uno dei problemi più gravi. Le razioni fornite dai nazisti non potevano sopperire al fabbisogno calorico di una persona e l'unico modo per cercare di rimanere in vita era rivolgersi al contrabbando, attività descritta con scrupolo da Riegenblum non solo perché rappresentava un caso di studio importante per la vita economica del ghetto, ma anche perché era un esempio di interazione tra gli ebrei e i polacchi. Nel 1939 i tedeschi costituirono gli Judenrat, che dovevano servire come mezzo di collegamento tra gli occupanti e gli ebrei. In realtà essi furono uno strumento di controllo sulla popolazione. Il presidente del Consiglio ebraico di Varsavia divenne così il parafulmine sul quale si riversarono la rabbia e lo sdegno degli ebrei. Tra i membri dello Judenrat, d'altra parte, vi furono uomini che dimostrarono di possedere una dubbia coscienza morale e il cui atteggiamento ambiguo danneggiò la reputazione dei collaboratori più onesti. A Varsavia operava anche un'importante società di mutuo soccorso chiamata Alleinhilf, per la quale lavorò anche Riegenblum, occupandosi del settore pubblico fino al 1942 e che rappresentò un buon punto di partenza per il progetto dell'archivio Oineg Shapes. Da questa organizzazione dipendevano anche due associazioni culturali, la Tecuma, per lo sviluppo della cultura ebraica, e l'ICOR, per quella Yiddish. Attraverso l'ICOR, Riegenblum si impegnò a rilanciare la cultura nazionale affinché diventasse uno strumento per lo sviluppo della lingua e della storia del popolo ebraico. L'istituto aveva tra i suoi obiettivi l'insegnamento dello Yiddish per i funzionari dell'Heide Hilf, la maggior parte dei quali parlava generalmente il polacco, una lingua che non era compresa da tutta la popolazione ebraica e che, come pensava Riegenblum, simboleggiava il disprezzo per gli ebrei comuni e le loro necessità. Esprimeva, nel senso più letterale, una mancanza di comprensione delle masse ebraiche. Si ricorreva il rischio di distorcerne la percezione. Nel suo diario, il 15 dicembre 1940, Riegenblum esprime così il suo entusiasmo per un possibile ritorno alla cultura Yiddish. Oggi sono stato ad un concerto dato dalla biblioteca ebraica. Si sono esibiti artisti ebrei e per la prima volta hanno cantato in Yiddish. Tutto il programma era in Yiddish. Forse è il segno di un ritorno all'Yiddish. L'Alleinhilf cercò di convincere anche lo Judenrat ad adottare l'Yiddish come lingua ufficiale. Non riuscì del tutto nel suo intento, ma ottenne almeno che i documenti ufficiali venissero redatti in entrambe le lingue. Il fatto che il Consiglio ebraico utilizzasse il polacco invece che lo Yiddish era infatti percepito dalla popolazione del ghetto come un ulteriore elemento di separazione. L'idea che la popolazione del ghetto si fece di Riegenblum e Cherniakov è fondata su di un'immagine contrapposta dei due uomini. Il primo ispirava grande ammirazione, il secondo invece, probabilmente anche a causa del ruolo scomodo che si ritrovò a rivestire, era considerato come un capro espiatorio sul quale riversare tutti i mali della comunità. Nonostante Cherniakov andasse fiero del suo essere ebreo, egli considerava il ghetto solo come una parte del territorio occupato dai tedeschi e riteneva che la sua fedeltà andasse prima di tutto alla Polonia. Quello che però più di tutto suscitava risentimento e sdegno tra la popolazione era il comportamento tenuto dalla polizia ebraica, che era ufficialmente considerata in servizio d'ordine alle dipendenze dello Judenrat. I suoi membri cominciarono con il tempo a cambiare atteggiamento. Inizialmente, tra le sue file, si erano arruolati anche intellettuali professionisti che svolsero il loro compito onestamente, Ma nel momento in cui la consapevolezza di non percepire alcun compenso si fece insistente, in seguito alle condizioni economiche sempre più disagiate, gli uomini videro nell'abuso del loro potere una possibile fonte di guadagno. Non tutti si abbandonarono alla corruzione e si rivolsero al ricatto, ma il comportamento tenuto da alcuni contribuì ad infamarne il nome agli occhi della popolazione del ghetto e a danneggiare la reputazione dell'insieme della polizia ebraica. Da parte sua, la popolazione del ghetto, per cercare di fronteggiare le condizioni disagiate, si era organizzata attraverso i comitati di caseggiato che trovarono in Riegenblum il collegamento con l'Einilf, dal quale dipendevano. Persone che prima della guerra erano completamente estranee, ora cercavano di aiutarsi reciprocamente. Già dai primi giorni dell'assedio di Varsavia, i comitati si erano organizzati e dedicati a svolgere opere volte all'assistenza della popolazione. Avevano aperto mense e ricoveri di fortuna per aiutare i profughi e gli sfollati. Anche dopo l'occupazione tedesca, continuarono a svolgere queste funzioni e a rivolgere le proprie attenzioni alla cura dei bambini rimasti orfani, provvedendo anche alla sepoltura delle persone decedute di cui le famiglie non avevano possibilità di occuparsi. In queste organizzazioni, gli ebrei, oltre ad offrire un valido soccorso soprattutto nei confronti dei meno abbienti, ebbero la possibilità concreta di rispecchiarsi nell'immagine di una collettività unita e partecipe, nonostante le limitazioni alle quali era esposta a causa delle sofferenze, che rappresentavano un freno alla nascita del sentimento di cooperazione. Queste strutture furono indispensabili per ottenere, attraverso l'azione sociale, la possibilità di garantire agli ebrei del ghetto il beneficio di una vita pubblica che la reclusione all'interno di uno spazio definito, un'area di circa 400 ettari, cercava di annullare, trasformando la vita delle persone in una mera lotta quotidiana per la sopravvivenza. Per Riegenblum le attività dei comitati erano indispensabili ed egli ne fu il maggiore animatore, dedicandosi anche all'archiviazione della loro documentazione per Leuneg Shapes. Una delle cause della crisi alla quale andarono incontro i comitati fu la loro impotenza davanti alla corruzione della polizia ebraica e delle istituzioni per la sanità. Questa debolezza cominciò a manifestarsi di fronte ai programmi di disinfestazione nelle abitazioni, i cosiddetti parufki, nati ufficialmente per contrastare le epidemie di tifo che scoppiarono all'interno del ghetto e che uccisero circa 100 persone al giorno. Gli ospedali erano del tutto insufficienti, gremiti di persone e non potevano fare in concreto nulla per cercare di evitare la diffusione del contagio. Diventò una consuetudine abbandonare gli ammalati di fronte alle strutture sanitarie, con la speranza che i sofferenti fossero accettati. All'interno del ghetto si sviluppò anche un intenso commercio dei sieri antitifici, in parte lasciati dai russi al momento dell'evacuazione delle città, in parte provenienti dalla Svizzera e che solo i più abbienti avevano la possibilità di comprare. Le disinfestazioni erano percepite dalla popolazione come un momento di forte umiliazione e terrore. La polizia ebraica vedeva in esse la possibilità di arricchirsi, poiché sapeva che i comitati erano disposti a pagare bene pur di evitarle. Chi invece non poteva permettersi di scendere a compromessi non aveva a disposizione altri mezzi se non il denaro per impedire che gli inquilini fossero radunati nei bagni, fatti spogliare e spruzzati per essere disinfettati. Un'altra dura prova alla quale i comitati dovettero esporsi furono le selezioni tra gli uomini ebrei da mandare nei campi di lavoro. Questi campi, istituiti dai nazisti per il lavoro coatto, non rispondevano alla funzione dello sterminio. La maggior parte degli ebrei che vi furono mandati a lavorare riuscì infatti a ritornare, anche se in pessime condizioni, malnutriti e feriti sia fisicamente sia psicologicamente. Quando cominciò a circolare la voce che lo Judenrat aveva delegato ai comitati l'arruolamento degli ebrei da mandare a lavorare, molti dei responsabili non se la sentirono più di dirigerli. Uno dei motivi per cui Riegenblum dimostrò sempre più un atteggiamento di diffidenza e di critica nei confronti del Consiglio ebraico fu motivato dalla mancanza di volontà di assistere i lavoratori e le loro famiglie. Tra il 19 e il 21 aprile 1941 i tedeschi ordinarono alla Judenrat l'invio di circa 1500 uomini ebrei. Se ne trovarono subito solo 130. I figli delle persone benestanti avevano la possibilità di sottrarsi al lavoro dei campi pagando, quindi le selezioni furono eseguite tra i più poveri e in molti casi si trattava di persone che rappresentavano l'unico sostegno economico per la famiglia. Così gli uomini si nascondevano nelle cantine e nelle soffitte pur di non farsi trovare dalla polizia ebraica ed essere spediti nei campi di lavoro. Durante queste giornate l'indignazione della popolazione nei confronti dello Judenrat aumentò notevolmente e fu in occasione di una riunione dei comitati di caseggiato indetta dal Consiglio ebraico affinché la gente si presentasse volontariamente per essere reclutata che il direttore dell'ufficio del lavoro dichiarò che i comitati erano responsabili della diserzione degli uomini. L'assistenza che i comitati forniva ai lavoratori coatti fu enorme. Venivano procurati cibo, vestiti e biancheria intima. L'inettitudine del Consiglio ebraico, secondo Regenblum, si manifestò palesemente nell'imprecisione con la quale furono distribuiti i certificati che comprovavano il fatto che un uomo era già stato nei campi di lavoro. Senza quel documento, gli uomini potevano essere rispediti nuovamente a lavorare. D'altra parte, Cherniakov riteneva che i comitati e l'Anelif rappresentassero un completo fallimento, poiché composte da persone del tutto incompetenti nello svolgere il proprio lavoro. Un giudizio così negativo da indurlo a proporre che questi organi passassero direttamente sotto il controllo dello Judenrat, proposta alla quale Regenblum si oppose fermamente. Lo storico considerava l'Anelilf, con la sua opera di assistenza, non solo come il migliore strumento per alleviare le sofferenze dei più disagiati, ma anche come un'istituzione completamente opposta al Consiglio ebraico e in grado di dimostrare la corruttibilità di quest'ultimo. Quando nel novembre del 1941 il presidente dello Judenrat fu proclamato primo cittadino del quartiere ebraico, Regenblum commentò così nel suo diario l'elezione: «C'è voluto un bel coraggio e una bella dose di servilità a nominare pubblicamente primo cittadino un inetto come Cherniakov. La cerimonia si è ripetuta anche in altre occasioni, sempre per accattivarsi il favore del presidente del Consiglio».